Signore, grazie, 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 perché è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché tu sei misericordia, tu sei amore, Signore Dio, tu sei colui che dà la pace. Non come il mondo, i nostri cuori sulla terra possono essere turbati, ma quando arriva il tuo soffio arriva la pace di Gesù. Così benedici questi cari che sono riuniti in questo giorno, in questo luogo. Sii tu a benedirli, a benedirci, Signore, a raggiungere gli assenti e ad aiutare ogni singola anima. Raduna il tuo popolo, Signore, nel messaggio della parola di Dio, e sii tu a guidare questa riunione nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Potete accomodarvi. Dice: perché potete accomodarvi? Siccome tratteremo diversi versi, li andrò leggendo durante la predicazione, e quindi oggi tratteremo un tema meraviglioso che l'altra notte, mentre stavo riposando, fui svegliato, e mentre ero proprio disteso nel letto fui portato a quando un sacrificio che veniva imbandito era bene accetto al Signore. Dice la scrittura che scendeva fuoco dal cielo e consumava quello che era il sacrificio, il quale dallo stato solido passava allo stato gassoso. E in quel momento fui messo in collegamento al rapimento, quando il Signore gradisce la sposa che raggiunge quell'equilibrio spirituale che Lui ha prefissato, e il tempo di maturazione è quello. E dice la scrittura che in un battel d'occhio nell'aria saremo mutati da corpi fisici in corpi spirituali redenti. Cari nella grazia, è questo quello che voglio trattare in quest'oggi, parlandovi di due fuochi. L'uno, il fuoco di gradimento che scende dal cielo dove Dio gradisce l'offerta, e l'altro invece è il fuoco a giudizio sopra ogni forma di impietà. Perché ricordatevi che la società in cui viviamo, la religione in cui viviamo, verrà punita come l'adultera del vecchio patto, non con pietre ma con il fuoco e zolfo, come avvenne al tempo di Sodoma e Gomorra, scenderà sulla faccia della terra, lo vedremo in Seconda Pietro, il fuoco. Quindi ci sono due fuochi, l'uno di gradimento verso la sposa e l'uno invece di distruzione contro ogni forma di male. Questo è il tema di oggi, e dobbiamo cercare di partire da qualcosa di importante. Vedete, nel mondo si parla molto di Gesù oggi, ai nostri giorni si parla molto di messaggi biblici, però ormai la gente non ha compreso qualcosa di importante, che questo libro è nelle mani di molte persone. Ma Gesù ha detto chiaramente in Matteo capitolo 16, troviamo quando il Signore disse a Pietro che la Chiesa deve essere fondata sulla rivelazione del messaggio, e non su un messaggio religioso, ma sulla rivelazione dell'identità di Cristo e quindi sulla parola di Dio. Dopo Dio anticamente aver parlato attraverso i profeti, oggi parla a noi, dice la lettera agli Ebrei, attraverso il suo figliolo, attraverso la parola di Dio. E quindi cerchiamo di partire da questo, dal fatto che oggi siamo qui riuniti per ascoltare un messaggio che deve toccare i nostri cuori e le nostre vite, per continuarci ad allineare nella presenza del Signore. Quindi la prima cosa che vogliamo chiedere a Dio è: Signore, aiutaci ad essere in linea col messaggio, un messaggio che viene dallo Spirito, è un messaggio che in ciascuno di noi deve produrre una maturità, un cambiamento. Per essere chiaro, quello che voglio dirvi è che noi giornalmente dobbiamo chiedere al Signore: Signore, manda nella mia vita una linea ancora di discernimento. In che senso? Signore, mostrami quello che nella mia vita non va, affinché io mi allineo, affinché io tolga dalla mia vita ogni parte negativa per entrare nella potenza completa dello Spirito Santo. Quanti di noi lo vogliono chiedere questo? Alleluia! Perché nessuno è perfetto, ma Cristo sì! Oggi è domenica, giovedì sono stato a celebrare un matrimonio. E siccome sapete, nei matrimoni qualcosa avviene sempre, tardava la mamma della sposa, si era smarrita lungo la via di giungere dove noi eravamo, perché era all'aperto il matrimonio in una villa e si attendeva. A un certo punto fui chiamato e mi dissero, dice, erano quasi le 7, dice, ma il sermone sarà lungo, mi disse qualcuno. Sì, sì, perché no, io solitamente i sermoni del matrimonio non sono mai sermoni troppo lunghi, perché abbiamo un problema, che superato un orario le colombe appena vedono buio non volano. No, sì, però mi sta facendo riflettere. Come la colomba? No, dice, la colomba appena vede buio non vola. Io subito pensai, sapete, colleghiamo tutto nello spirito, che i figli di Dio quando vedono tenebre non si vanno a infilare dentro le tenebre, ma attendono, gloria a Dio. Dice, la colomba solitamente si muove sempre nella luce e noi vogliamo continuare a camminare nella luce, gloria a Dio. Sapete, ero lì, cominciai a pensare e continuai a ricercare intorno alla colomba. Sapete cosa ho scoperto? Che la colomba ha in sé una banca dati degli odori. Se lei vive in una parte montana dove c'è per esempio mandarino, lei sa che in quella zona dove vive lei c'è l'odore del mandarino. Allora lei che cosa fa? Quando la cominciano ad allontanare dal posto dove è assolutamente il suo nido, comincia ad immagazzinare tutti gli odori diversi per costruirsi una mappa di olfatto per ritornare la strada del ritorno. Oh, quanto è bello il discernimento nei figli di Dio attraverso lo spirito per ritornare alla fonte da dove sono stati sempre cavati. E poi quando lei si alza in volo, ha inoltre dentro di sé, per natura di come è fatta, una bussola solare, ossia riesce a creare una mappa direzionale per ritornare. Cerco di mettere tutto questo in collegamento per farci comprendere che naturalmente un cane non ha questa capacità di volo, anche se ha altri tipi di capacità, perché sapete che anche il cane in un certo qual modo sa ritrovare la strada del ritorno. Se prendiamo altri animali, non hanno altri tipi di capacità, ma la colomba è stata fatta in questo modo. E così lo Spirito Santo che è stato messo nei figli di Dio ci guida e fa di noi delle piccole colombe, dei piccoli agnelli, abbiamo detto molte volte, identificandoci in queste qualità, in questi attributi. Notiamo sempre nella colomba che lei non è combinata come gli altri animali, non ha di bisogno di comprarsi come noi lo shampoo, il bagno schiuma, perché già in sé ha un olio che serve per la purificazione del suo corpo, riesce a pulirsi da sé. Come per esempio un'altra cosa, non potrebbe mai mangiare carne come fanno i corvi o altri animali perché non ha bile. Vedete, l'unico animale che non ha bile, quanti insegnamenti in un piccolo uccello come la colomba. E noi ringraziamo Dio perché tutti questi aspetti li vogliamo mettere sempre dentro di noi e portarli nello spirituale. Un'altra particolarità è nell'aquila, ho parlato tante volte dell'aquila, fateci caso, mentre tutti gli altri animali vivono in stormo, si muovono in stormo, l'aquila è quasi sempre sola, vola nelle alture, è stata fatta da Dio per questo, come i profeti di Dio, ricordiamo quell'Elia che lo vediamo quasi sempre solo, pronto però col messaggio di Dio. Sto cercando di dire che non devi mai preoccuparti di quante persone potrai avere accanto o di quante ne verranno appresso, ma quello che ti deve importare è che tu possa avere vicino a te il messaggio della parola puro. Alleluia. Andiamo a noi. In Prima Cronache, capitolo 21, verso 26, è scritto: e Davide edificò quivi un altare al Signore, ed offerse olocausti e sacrifici da render grazia, ed invocò il Signore, il quale gli rispose dal cielo col fuoco che egli mandò in sull'altare dell'olocausto. Gli rispose dal cielo. Oh, è bello, questo ci deve accompagnare in questa oretta che avremo insieme, che Dio risponda alla nostra offerta, perché se Dio non risponde da dove? Da dove? Dagli uomini? No, dal cielo. Deve rispondere dal cielo. Matteo 25, la voce dal cielo che risveglia la sposa. Matteo 25, come Apocalisse capitolo 4 e altri versi della Bibbia mettono sempre in risalto che la sposa deve ricevere una potente risposta dal cielo. Anche in Seconda Cronache capitolo 7 verso 1. Ora, quando Salomone ebbe finito di fare la sua orazione, il fuoco scese da dove? Dal cielo, e consumò l'olocausto e gli altri sacrifici, e la gloria del Signore riempì la casa. E che dire di quei versi che conosciamo, quando in Prima Re capitolo 18 edificò l'altare, lo rimise nel modo giusto, figura di un ritorno alla parola di Dio, mise tutto in ordine Elia, e quando Elia aveva fatto tutto secondo la visione che aveva ricevuto dal Signore, fece la preghiera, e allora i profeti di Baal, allora i sistemi religiosi di quel tempo furono messi in ginocchio, perché Dio rispose col fuoco dal cielo. E Dio deve rispondere nella nostra vita personale col fuoco dal cielo, perché se non risponde del fuoco dal cielo, allora saremo dei religiosi come i profeti di Baal, come i profeti del bosco. Fratello Piero, come fa Dio a rispondere dal cielo col fuoco? O abbiamo ricevuto l'esperienza di quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Ma io voglio dirvi una cosa, e mi dispiace dirlo, c'è tanto ibridismo, c'è tanta deformità, però c'è un metodo. Quando l'agnello è senza difetto, vi ricordate l'offerta del vecchio patto? Quando l'agnello è senza difetto, Dio risponde dal cielo sul figlio di compiacimento. Come Gesù quando scese nel Giordano, credo l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, allora dal cielo scese la colomba. Noi dobbiamo essere nella conformità. Come si fa a raggiungere questo equilibrio? Quale, fratelli? Abbiamo detto che la sposa ha un posto nel quale deve posizionarsi, ed è dove? Nel corpo da dove essa è stata tratta. Quando lei entra nel messaggio della parola, attraverso il fatto che si allinea in tutte quelle sfaccettature che non vanno bene nella nostra vita, dai frutti possiamo dire alla parola stessa che dobbiamo noi mettere fuori nella conformità, allora quando raggiungiamo questo equilibrio, Dio comincia a manifestarsi, e così lo Spirito di Dio scende nella nostra vita con potenza per manifestare la sua gloria. Però dobbiamo comprendere questo, come questo avviene nella nostra vita. L'apostolo San Paolo, un uomo di Dio usato con potenza, a livello della parola di Dio nel Nuovo Testamento sappiamo che nei confronti dei gentili fu un uomo eccezionale. Vi ricordate? Sapete cosa scrive lui in Seconda Timoteo capitolo 4 dal verso 14 al verso 16? Alessandro il fabbro di rame mi ha fatto del male assai, gli renderà il Signore secondo le sue opere. Da esso ancora tu guardati, perciò che egli ha grandemente contrastato alle nostre parole. Niuno si è trovato meco nella mia difesa, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. L'apostolo San Paolo rimase solo. Le persone stesse che erano state portate all'Evangelo attraverso di lui lo lasciarono solo e ricevette tanto male. Ma ascoltate con attenzione l'apostolo San Paolo cosa vede per lo Spirito. Ve lo leggo subito, lo troviamo nella parola di Dio, Seconda Timoteo capitolo 4 verso 6. Perciò che quanto a me ad ora son per essere offerto a guisa d'offerta da spandere, e soprasta il tempo della mia tornata a casa. Lo abbiamo visto quando gli fu sconsigliato di andare in Gerusalemme dal profeta, e lo rivediamo qui convinto ancora che lui vuole identificarsi a quello che avvenne a Cristo. Cioè lui non rigettò quello che gli doveva succedere, ma lo accettò. Lui era convinto che la sua morte, che il suo sacrificio estremo, che la sua obbedienza sarebbe stata come un'offerta sulla faccia della terra che saliva nella presenza di Dio. Vogliamo mettere in collegamento con la nostra vita? Oh, cari nella grazia, vogliamo comprendere qual è la nostra posizione? Noi abbiamo una via, e questa via si chiama? Noi abbiamo una porta e si chiama? La porta è Gesù, la via è Gesù e seguiamo Gesù. Ebbene, quando si fece buio, e quindi lo mettiamo in collegamento con la mezzanotte in cui noi siamo sempre immersi in mezzo a un periodo di tenebre, cosa si realizzerà? Giuda lo tradirà, gli apostoli scapperanno, ma cosa accetta Gesù? Lui ha la possibilità di ribellarsi a quella croce, lui ha la possibilità di richiamare gli angeli per farsi liberare, lui ha la possibilità di esercitare la potenza di Dio quando lo prendono in giro e stanno lì a criticarlo: se sei profeta, vedi chi ti ha dato lo schiaffo, vi ricordate che giocherellavano anche in questo? Lui non eserciterà la sua capacità ministeriale né per quei soldati e né per davanti il governatore o gli altri mostrare la sua gloria. Ma cosa significa a noi di questo tempo? Che se vogliamo vedere se siamo realmente nella parola di Dio, dobbiamo essere simili al nostro padre, dobbiamo essere simili allo sposo. E allora qual è la domanda che voglio farvi? È semplice. Siamo noi attualmente rigettati dalle religioni di questa terra come lo fu Gesù? Siamo rigettati dagli stessi di casa nostra come avvenne a Gesù? Siamo rigettati quindi dalla stessa religione come avvenne a Gesù, se vogliamo definirla così? Siamo rimasti abbandonati nella prova? Siamo stati pronti ad essere messi fuori dalla porta insieme a lui, rigettati dal sistema politico di quel tempo, rigettati dal sistema economico, rigettati dal sistema religioso? Questa è la sposa deve seguire le stesse orme. E se vogliamo incontrare Gesù, Gesù, state tranquilli che non è seduto nei locali moderni di culto, ma Gesù è alla porta e noi siamo pronti ad andare alla porta, e quella porta si chiama Gesù, e quella porta si chiama Gesù. E noi andando a Gesù saremo messi fuori, saremo giudicati, ci diranno che siamo posseduti, ci diranno che siamo il male, ci diranno e ce l'hanno detto che siamo il cancro. Ma io vi dico per parola di Dio che se questo viene detto davanti alla presenza del Signore è bestemmia contro lo Spirito Santo ed è gravissimo. Io vi dico una cosa, fratelli: pure se il minimo su questa terra, non giudicate mai, fratelli e sorelle, perché anche un minimo che potrebbe nella vita essere in errore, ricordatevi che una potenziale creatura che può venire sempre all'Evangelo, quell'uomo può venire all'Evangelo, quella donna può venire all'Evangelo, ma chi ha giudicato sarà giudicato nella stessa misura. E noi vogliamo dire al Signore grazie, perché non voglio giudicare, ma voglio pregare per chiunque. Voglio pregare per il religioso, voglio pregare per il non religioso, perché il salvare appartiene ai pastori, il salvare appartiene ai profeti, il salvare appartiene ai dottori, il salvare e giudicare appartiene agli evangelisti, così dice la Bibbia. Il salvare, dice la scrittura, che questo libro ha un suggello che nessuno può sciogliere, che Gesù Cristo conosce quelli che sono i suoi. Ed Elia disse: sono solo, 7000 non hanno piegato le ginocchia ai balli, gli disse il Signore. E allora, soli, in mezzo alle prove, in mezzo ad una corsa, vedete, Elia si preparava ad essere raccolto nel cielo. Mettetelo in collegamento col rapimento della sposa. Prima di essere raccolto cosa succede? Il messaggio è confermato, il fuoco è sceso dal cielo e il giudizio scende. Quando un messaggio è confermato dallo Spirito di Dio è un giudizio a chi l'ha ascoltato, perché o si ravvedono o entrano in giudizio. E così Elia in quel momento si preparava per essere raccolto. Ma prima di essere raccolto cosa gli avvenne, Elia? Che dopo aver contrastato i profeti di Baali, i profeti del bosco, il re Acab, figura della politica, Izebel, figura della falsa religione, e quando tutto, la falsa profetessa, era tutto ormai in contrasto con Elia ed Elia era stato confermato nel messaggio col fuoco dal cielo, allora tutti si mettono contro di lui. E lui che fa? Come ogni uomo, perché nessuno possiamo dire di essere forti, ma Cristo è forte e lui ci fortifica, fugge. E dove va? Va nel deserto. Vi ricordate tutta la storia fino ad arrivare nel monte Oreb? Lì riceverà la parola del Signore e farà l'ultimo lavoro, quello di confermare il profeta Eliseo, quello di confermare il re che doveva venire, e dopodiché si preparerà per il rapimento. Chiesa, sposa, prima di essere rapita devi subire l'esclusione, devi essere messa fuori dalle chiese, devi essere messa fuori dal sistema politico, dal sistema economico, perché sei un'anima, sei un corpo, sei un gruppo non bene accetto in questo sistema. Vedete, molte volte noi diciamo: oh, io esco fuori dal sistema, o io esco fuori dalla denominazione, io esco fuori dal sistema politico. Non sei tu che esci, è il sistema che ti rigetta perché non fai parte di loro, perché sei diverso, e noi ringraziamo Dio perché vogliamo essere diversi, vogliamo essere in Cristo. Io so per essere offerto. Vedete, il coraggio non sta nel dire io sono cristiano, io sono religioso, oh, questo lo sanno dire chiunque. Il coraggio deve stare, chi vuole essere mio discepolo deve lasciare ogni cosa, di prendere la croce e seguitare Cristo. E arrivare in quel messaggio che, credetemi, solo Dio ti può dare. Perdona loro perché non sanno quel che fa. Noi l'avremmo detto, che quando entra una piccola scaglia in un dito, le voci li sentono fino al decimo piano. Una scaglia, in quel momento era nel massimo della tortura. Mi prendo un minuto. Sapete, per fare parlare ai tempi di guerra, non ora, ma prima, perché ora non si arriva a questo punto, ma allora ancora di più, le torture estreme sapevano bene che nel torturare una persona, quando raggiungeva il massimo estremo di dolore e di stordimento, lì tu potevi vedere il crollo della persona. Ci siamo, fratelli e sorelle? E significava di tutto, fratelli. Voi sapete che in guerra staccavano le unghie, facevano le torture, tagliavano le dita. Lo sappiamo, è inutile che ve lo ripeto. Gesù in quel momento era il massimo dell'estremo tra lo stordimento e il dolore che un uomo può arrivare. Tant'è vero, dirà: Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma in quel momento estremo, dove lui aveva la possibilità di dire: no, non ce la faccio più, scendo dalla croce, e lo poteva fare, lui che cosa disse? Perdona loro perché non sanno quel che fa. Fratelli, abbiamo un campione. Non è un pastore, non è un evangelista, non è un dottore. Lui è stato in forma umana pastore, dottore, evangelista. Ma stiamo parlando di Gesù. Vogliamo adorare perché solo lui è stato trovato degno nel cielo e sulla terra di sciogliere i suggelli. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. E allora dice Tessalonicesi capitolo 4 che noi viventi che saremo rimasti, fratelli e sorelle, ad un certo punto nell'adunamento del Signore, Dio che cosa farà? Quando il tempo è compiuto, quando la sposa ha raggiunto quella statura che lui voleva, vedrà dal cielo cosa, fratelli? Come quando vedeva l'agnello nell'offerta. Lui non è che vedeva solo l'agnello perfetto, ma vedeva il cuore di David, vedeva il cuore di Salomone, vedeva il cuore dei sacerdoti. Quando vedeva che tutto era in ordine, allora non poteva fare a meno, cominciava a sentire l'odor suave di un'offerta che era gradita, e non mi riferisco al sacrificio in se stesso, ma ai cuori. E sapete, come un padre, sapete, come uno sposo che non si può più celare, ma che dichiara: no, adesso andrò verso mio figlio, adesso andrò verso mia figlia, adesso andrò verso la mia sposa. E il fuoco scendeva dal cielo, e così il fuoco di Dio scenderà sopra la sposa, e la sposa sarà presa, alzata in aria in un battel d'occhio, mutata dalla potenza dello Spirito Santo. Il medesimo fuoco, la medesima colonna che trasse fuori dall'Egitto Israele, sarà la medesima colonna che prenderà, dice la scrittura, che Elia salì in un turbo nel carro, nella potenza di Dio. Così, sposa di Cristo, preparati, perché quel fuoco, quella colonna di fuoco, prenderà i nostri corpi mortali e li muterà in celesti. Adoriamo e lodiamo il Signore. Come Enoch cammineremo con lui, alleluia. Parallelamente, purtroppo, per gli empi, Seconda Pietro capitolo 3, dal verso 10 al verso 12, Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridenti, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte. Come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno? Vedete cosa avverrà? Mettiamola subito in collegamento. Genesi capitolo 19 verso 24 e verso 25. E il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco dal Signore, e sovvertì quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti di esse città e le piante della terra. Fratelli, vedete, quello che oggi a me fa realmente ribrezzo è il problema della religione. La religione, sapete, è squallida in se stessa. Perché ti insegna c'è un Dio, c'è questo, c'è quello, però alla fine tu pecchi, il Signore ti perdona, tu sei lavativo, oggi sei al culto a lodare Dio, ma stamattina eri seminuto in una bella spiaggia a godertela tutta, magari a dire parolacce, magari a dirne di tutto oggi di pomeriggio. Ma pensate che Dio stia a guardare noi? Capite il senso di quello che vi sto dicendo? Ora, quello che dobbiamo cercare di afferrare è che la sposa si prepara per piacere allo sposo e devi avere un contatto diretto con lui. Quando lui cominci a sperimentarlo, che magari mentre stai riposando lo senti arrivare, come se ti arriva una scarica di corrente e ti porta nella parola, ti porta nella scrittura, perché non ti viene a parlare delle cose di questo mondo, non ti viene manco a dire quello di stare in odio con le persone, perché Dio non ti porta l'odio nel cuore, ma ti insegna la via di pregare, perché l'ultimo ministero potente della sposa è un ministero che deve mediare per i perduti. Come Abramo dobbiamo pregare che il Signore possa salvare le famiglie, possa salvare le persone. Però notate, cari nella grazia, che quando stai in comunione lo Spirito Santo viene e ti porta intorno alla scrittura, e in quest'oggi questa parola di Dio viene confermata. Vedete, Abele e Caino avevano in comune che cosa? Venivano dalla stessa famiglia, la stessa chiesa, capite? Essi avevano in comune che sapevano che dovevano fare un'offerta a Dio. Dio parlava a Caino, altro che, come Abele gli parlò. Ma sapete dov'era il problema di Caino? Che Caino, quando vide che l'offerta di Abele fu confermata, è il messaggio di oggi. Se la nostra offerta non è confermata, siamo religiosi morti. Deve essere confermata dal cielo. Tu devi sentire la pace, il ristoro, la guida spirituale. Non può essere che Dio ti dia tutto quello che è il suo corredo e poi continui a vivere nel peccato. Dio, quando è con te, quando si riversa dal cielo, ti apparta, ti mette da parte come uno strumento usato da Dio. E notate quello che vi sto per dire. Quando vide che fu confermata l'offerta di Abele, quando addirittura il Signore gli dirà che doveva vincere sul peccato, lui che fa? Si ribella. Mi fa pensare niente, i religiosi di questo mondo. Ma io non ce la faccio, Signore, io non ce la faccio. Abele ce l'ha fatta, io non ce la faccio. E a quello ci aggiunse che cosa? Che uccise suo fratello. E quanti omicidi spirituali con le parole si commettono ancora oggi. Sto cercando di dire che il giudizio di Caino non fu solo perché peccò, e sappiamo quello che fece, ma perché non si volle allineare a un messaggio confermato dallo Spirito. La stessa cosa al tempo di Noè, vedete? Il messaggio di Noè fu confermato con che cosa? Che arrivò l'acqua, e quindi la famiglia doveva stare ancora più ubbidiente, visto che il messaggio del profeta di Dio di quel tempo fu confermato. Invece voi sapete la storia di Sem, Cam e Jafet, come suo figlio fu sprovveduto. Vedete il grave errore anche al tempo di Mosè. Mosè non venne solo con le parole, Mosè venne col messaggio confermato. la colonna di fuoco, la colonna di nuvole, la legge, ma intanto furono ribellati e furono ribelli. Anche al tempo di Elia il messaggio fu confermato dal fuoco, ma i religiosi e la politica di quel tempo fu ribelle. Sto cercando di dire che non dobbiamo mai ribellarci al messaggio che viene confermato da Dio, ma dobbiamo ubbidire. Qual è il messaggio confermato di Dio? Questo. Ed è confermato col sangue. Egli è venuto col sangue, egli è venuto con la sua carne, egli è venuto col suo spirito, e noi vogliamo trovare ancora oggi posto in mezzo a queste rocce, perché siamo tra le sue mani, siamo nel suo costato, e vogliamo dire grazie Signore che possiamo trovare nido in te, che possiamo rifugiarci in te, vogliamo servirti, vogliamo adorarti. Io vado verso la conclusione per dirvi una cosa. C'è un messaggio della parola di Dio che dopo 20 anni che predicavo, parlo di mesi addietro, mi ha piegato in due. Qualcuno dirà, fratello Piero, ma è stato qualche messaggio legato al libro dell'Apocalisse, il 7° suggello, il 6° suggello, il 5° suggello? No. Un piccolo trafiletto nella Bibbia che ho visto, non udito, ho visto. La differenza, sapete in che cosa sta? Oggi sentiamo una bella predicazione, oh, bellissimo questo messaggio. Oggi il fratello Piero ha parlato contro, non lo so, contro la buffoneria. È stato un bel messaggio, vedete? Me ne vado dalla chiesa, dico ha ragione e continuo. Ma un altro invece che è abituato a fare buffoneria, il messaggio l'ho visto. Mi sento così colpito che veramente non oserò più fare buffoneria, capite il senso? Tu in quel momento quel messaggio l'hai visto e lo vuoi vivere, ne senti il bisogno. Il messaggio che ha colpito la mia vita e mi ha cambiato e mi ha fatto comprendere la grande necessità di uscire fuori da ogni sistema per rimanere anche solo come quell'Elia nella montagna con Dio è. Quando in Giovanni capitolo 3 dice, e in altri versi, che occorre rinascere di nuovo di acqua e di spirito. Mi ero battezzato in acqua, di acqua e di spirito, avevo ricevuto lo Spirito Santo per vedere il regno di Dio. Quando un giorno cominciai a cercare vedere il regno di Dio, vedere il regno di Dio, sapete, era qualcosa che mi turbava, vedere il regno di Dio, vedere il regno di Dio, vedere Gesù Cristo. Fui portato in Pietro quando, malgrado era con questo libro, capitemi, sempre accanto, ma a un certo punto questo libro gli viene illuminato dalla potenza dello Spirito Santo e lui dice, non sei un libro, capitemi, sto portando una similitudine, ma tu sei il figlio dell'Iddio vivente, tu sei la porta per entrare nel Regno dei Cieli, tu sei la via per entrare nel Regno dei Cieli. Ebbene, in quel momento la mia vita fu scombussolata e ho compreso sempre di più che, fratelli, possiamo essere radunati insieme, possiamo essere buoni amici, possiamo essere parenti, possiamo essere fratelli, ma fino a quando io non vedo questo libro, fino a quando io non vedo Gesù come si muoveva, Gesù come agiva, Gesù come si muove all'interno della Chiesa, io sarò un religioso. E allora vi voglio dire con questo messaggio oggi, sapete che ci sono due fuochi, l'uno che scende sulla sposa con piacimento a Dio e l'altro che scende a giudizio. Oggi io vi voglio dire, dobbiamo vedere Gesù, dobbiamo vedere la parola, dobbiamo avere rivelazione per entrare nel suo corpo e per adempiere la sua parola. Vi capita che parlate di cose vane e a un certo punto trovate vergogna e dite, Signore, ma di che cosa sto parlando? Delle cose di questa terra, ma come io sto per essere trasportato nel tuo regno? Capite la grande differenza? E allora oggi voglio dire, io non lo so quanti di voi Volete dire: Signore, manda quella famosa linea di discernimento, io voglio vedere te, io voglio lasciare il peccato, io voglio Signore aggrapparmi a quella croce. Molte volte abbiamo detto: aggrappati alla veste di Gesù. Ebbene, quest'oggi vogliamo dire: aggrappati alla croce che Gesù ha portato, perché se sei aggrappato a quella croce, allora lui per mano ti porterà fuori il sistema, ti porterà fuori ogni cosa che dispiace al Signore. E ti farà sentire, conclusione del messaggio, il desiderio. Che cos'è il desiderio? Stasera alle 20:30 penserete al fratello Piero Zanca. Ci vuole dire? Alle 20:30 farete l'esperienza che ho fatto io nel passato. Ora ormai l'ho persa questa esperienza. Se non sono le 20:30, sono le 21. Pensate a quello che vi sto dicendo. Sarò un'oppressione fino a quando sarò qui in vita. Lo chiedo sempre al Signore: prendimi, sarò l'oppressione dei miei fratelli e delle mie sorelle. Sapete che cosa? Penserete: questa è la mia serata, come la passo? E allora, da un lato, ve la porto un po' a vignetta, c'è il diavolo che ti fa vedere il telecomando e il divano e ti dice: dai, stasera ti rilassi, una giornata, ma poi sei sola, solo. Perlomeno in compagnia ci vediamo un film tutti insieme. Da un altro lato c'è un angioletto che manco si vede, per meglio dire lo Spirito Santo, e ti dice: c'è una stanza che ti aspetta dove andare ad ascoltare la parola di Dio, pregare o stare in comunione. Se dovessi dare una percentuale versione me, vi direi che l'80% quella stanzetta sente contrasto di andarci e non ci andrà mai. Ma se scegliete quella stanzetta, non lo dico per tirare acqua al mio mulino, perché non ho niente da tirarvi, anzi, sono l'uomo più fallito di questa terra secondo il genere umano. La mia stanzetta è il posto migliore, mia figlia, mia madre lo sa, mi vado a mettere là dentro, mi metto in comunione e sto in comunione col Signore fino a quando mi addormento. E non pensate che ci sto poco. Ma addormenta all'una, alle due di notte, tra un messaggio, tra la preghiera, tra lo stare in comunione. Che vita brutta, bruttissima, credetemi, dal lato umano è brutta, ma dal lato spirituale, appena entri dentro la stanza, cominci a sentire arrivare la colonna che arriva e senti la pace nel cuore e stai in pace con te. Invece, quando stai davanti alla televisione, stanotte non ho potuto dormire, stanotte mi muovevo tutta la notte, un diavolo mi attaccò, io faccio sogni brutti, mi sento sempre nervoso. Ma certo, se una pecora mangia carne muore. Ma se gli una volta vi faccio ridere, io avevo una nonna, ognuno l'abbiamo avuto una nonna, la mia era abbastanza tosta. Vi dico solo che una volta l'andai a trovare che aveva la gabbietta, dissi che è un uccellino, no, acchiappavo succio, faccio morire in la gabbietta. C'era dentro la gabbietta il topo che lo lasciava senza mangiare. Un'altra volta mia nonna, sapete che fece? C'era un polipo, prese la testa del polipo e gliela diede alla capra, pecora che fosse, ed è morta perché si ci bloccò qua alla pecora. E allora capite quello che vi voglio dire? Se noi ad una pecora gli diamo carne, gli diamo televisione, prima o poi la pecora muore. Ma se noi alla pecora, oh alleluia, secondo il Salmo 23, che il Signore è quello che ci guida lungo paschi di tenera erba. Ecco la nostra erba da mangiare, la parola di Dio. E chi ha il Signore ha la vita eterna, e a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Io oggi vorrei invitarvi ad alzare. Abbiamo ascoltato un messaggio questa sera. Se questo messaggio non entra dentro i nostri cuori, non succede niente. E credetemi, se questa sera lo facciamo con le nostre forze, di andarci a mettere in una stanza a pregare o a cercare il Signore, lo faremo per una notte, lo faremo per due notti, la terza notte non ci arriviamo. E vi dico ancora di più: quando cominciate ad appartarvi, perché dico, se c'è la famiglia inconvertita dovete avere pure equilibrio, dovete pure stare attenti, perché il diavolo vi impedirà in ogni modo e maniera. Però io vi dico una cosa: se un verso è in grado di portarci in conflitto, se oggi ciascuno di noi riusciamo a vedere il messaggio che abbiamo ascoltato, sarà Dio a fare il nostro lavoro. Vedete, fratelli, viviamo nell'amore del Signore. Appressiamoci a Dio e Dio si appresserà a noi. Ma se non scende l'unzione nella nostra vita, noi con le nostre forze non ce la possiamo fare. Io voglio chiedere a ciascuno di voi, fratelli e sorelle, di immergervi in quello che abbiamo ascoltato e dire: Signore, fa che nella mia vita, fa che nella mia esistenza possa vedere quest'opera. Se qualcuno quest'oggi ha sentito questo messaggio nella sua vita forte e vuole dire al Signore: Signore, io non ce la faccio, sono sincero, non ce la faccio, è troppo difficile per me, però credo nella tua venuta e voglio essere trasformato, non devi guardare a me, ma devi metterti in comunione col Signore mentre sei con le mani alzate verso Dio. Devi dire: Signore, io non sono un'offerta speciale, ma voglio dirti durante questo canto: manda nella mia vita discernimento e forza affinché io sia mutato, mutata per essere una pecora gradita e ricevere il fuoco dal cielo.